E quindi questi, diciamo, questi poeti vanno considerati come una specie di scuola, cioè come se effettivamente si tratti, e questo diciamo è il secondo presupposto, no, di un lavoro di questo genere, che dalla fine del Cinquecento, dall'avvento della stampa, dalla nascita di diciamo dall'impatto della grande letteratura sulla tradizione orale, sia emersa praticamente una specie di scuola di poeti popolari che si sono tramandati per via o per tradizione orale, per tradizione scritta, per vie diciamo oblique o dirette, questo patrimonio. Diciamo ricostruire, questa è un'indagine diciamo abbastanza, è un tipo di indagine che è possibile fare con dei censimenti, è possibile fare mettendo insieme tutto quello che si conosce, ecco. Quindi praticamente io adesso qui diciamo nella macchina c'ho un certo numero di nominativi di questi poeti di varie epoche, di varie zone, eccetera. Altri se ne potranno mettere. Io adesso, magari dopo, alla fine degli interventi, cerchiamo di produrre a stampa un po' di questi listati di poeti in cui ci sono questi lunghi cataloghi alfabetici. E poi, appunto, io cercherei di farli circolare. Pregando delle persone chi è interessato di aiutarmi o di aiutarci a vicenda a scambiarci delle informazioni per arrivare proprio a una ricostruzione, diciamo, dei confini di questo mondo che è definito in modo abbastanza. In modo abbastanza concreto, poi, in realtà, nella sua realtà, in quella che è la sua realtà sociologica. Ecco.
Ma io avrei anche finito.
Bene, grazie a Kezice che con una relazione telegrafica ma concettosa, del resto da buon tecnico che usa i mezzi dell'informatica non poteva che essere adeguatamente concettoso. Quindi lo ringraziamo perché effettivamente, tra l'altro, ha fatto una proposta concreta molto interessante. È attraverso questo aggeggio che si chiama computer che è possibile catalogare, raccogliere dati, ecco, mettere insieme tutte quelle informazioni che poi rendono possibili gli studi, ecco, senza magari tornare tutti nella stessa biblioteca. Cioè, basterà che uno vada in una biblioteca, trasmette quei dati a questo centro di informazione perché siano resi utilizzabili facilmente in modo rapido. Ecco, ora è arrivato il turno del dottor Luciano Sarego. Luciano Sarego non ha bisogno di presentazioni perché è il presidente di questa associazione culturale della provincia di Rieti che oggi ha organizzato questo nostro incontro. E che si è occupato in prima persona di studiare il fenomeno del cantabraccio qui in questa nostra zona, cioè nella zona a confine tra Abruzzo, Marche e Lazio, che appunto Amatrice è il centro geografico di questa zona. Luciano se n'è andato in giro con il registratore, ha sentito i poeti a braccio, li ha registrati, poi si è messo a studiare queste ottave rime. Ha cominciato a frequentare anche lui biblioteche, è nata una passione, ecco, e da questa passione sono nati degli studi. Nella cartella che vi è stata distribuita avete visto una novità assoluta, c'è un libro, Le patrie dei poeti, che è una primizia, un libro che non è stato nemmeno presentato, è stato stampato 3 giorni fa, è stato ritirato dalla tipografia. E penso che sarà presentato, cioè lo presenteremo anche perché ne sono diciamo, in rappresentanza della BIG, il cosiddetto editore, e quindi lo presenteremo presto a Rieti, ma lo presenteremo anche in altre zone. Chiederemo ospitalità anche qui agli amici, nostri ospiti di oggi, per venire a presentare questo lavoro di Luciano, ecco, in altre zone, perché a me pare, ma ho già visto qualche reazione, per esempio quella del professor Franceschini, che ha detto che trattasi di un lavoro molto interessante, quindi sarà bene, ecco, farlo conoscere anche in altre zone d'Italia. Quindi Luciano poi ha scritto anche qualche cosa che viene pubblicato nell'ultimo numero del Territorio, in via di presentazione. Vedo che è arrivato l'amico Gianfranco Formichetti, che dovrebbe averlo portato, ecco, da ieri sera che ci ha annunciato l'arrivo del Territorio, che dovevamo mettere tra l'altro nella cartella di questo convegno, dove appunto c'è anche lì un altro intervento del nostro Sarico. Ma dopo, ecco, tutte queste cose è bene cedere la parola a Luciano, anche perché l'ora è tarda e bisognerà accingersi a concludere.
L'elenco dei poeti a braccio di cui parlava Kedzic mi rimanda a quel mio, per il momento modesto, penso, elenco, e dietro al quale elenco ci sono, dietro ai quali nomi, ci sono parecchie persone che da questo luogo, permettetemi, voglio salutare affettuosamente, perché a loro debbo parecchio e penso che mi aiuteranno ancora nella mia indagine. Debbo parecchio non soltanto per ragioni di studio, ma anche da un punto di vista umano. L'andare in giro, incontrarsi, non è significato per me soltanto un dovere di ricercatore, ma anche un momento felice, permettetelo di dirmelo, biografico. Paris, ecco, ha accennato ad una mia indagine che ho compiuto, un'indagine che mi ha portato non soltanto nella Matriciana, ma nelle zone dell'Alta Sabina, cioè i comuni di Posta, Città Reale, Borbona e Leonessa. Ho ampliato questa ricerca anche alle zone di fuori Lazio, cioè all'Umbria, alla zona di Cascia e alla zona d'Abruzzo, e il Monte Realese, o meglio zona di Campotosto, con Mascioni, Poggio Cancelli e Campotosto stesso. E da questa mia ricerca ho tratto, diciamo, alcune conclusioni, alcune messe fuori, come ha detto già Paris, tramite una piccola pubblicazione che avete nella cartellina. Altre osservazioni ce l'ho ancora da parte, e da questi stessi io traggo i miei appunti e alcune riflessioni che vi propongo. Mentre ho raccolto le testimonianze orali dai vari informatori, soprattutto poeti a braccio, ho cercato di insistere su un punto che mi è sembrato abbastanza importante, le vie di transumanza. Le zone nelle quali ho operato la ricerca sono, diciamo così, a condizione preminente pastorale. E questo mi ha autorizzato, ripeto, ad approfondire sull'argomento delle vie di transumanza. Ne ho dedotto, per conto mio, sui primi dati che ho, che queste vie di transumanza indicate dagli informatori siano le stesse, in fin di conti, del secolo XIX. E sono, così ho dedotto per mio conto, almeno per il momento, le linee maggiori lungo le quali si sono mossi, risalendo alle zone dell'Alta Sabina, le suggestioni, gli stimoli, gli insegnamenti che potevano provenire dalle letture di un ben circoscritto repertorio di libri letto appunto in campagna romana. Insistere sulle vie di transumanza, dedurre che queste siano queste linee di cui parlavo, mi aiuta a ritenere il mondo pastorale non chiuso, non una città murata, e non luogo di autonome creazioni poetiche. Per mio conto ritengo che siano questi contatti fra le varie zone abbastanza facili. non soltanto nella zona interna, diciamo, dell'Alta Sabina, ma anche fra questa e l'Umbria e l'Abruzzo. Fra la zona di Cascia e più là, quella di Visso, i contatti con il Leonessano si muovono, a mio parere, agevolmente. La zona di Norcia ha uno sbocco piuttosto immediato nella valle del Velino tramite Città Reale. Borbone può comunicare con una certa facilità con la conca di Montereale e da questa, tramite il passo di Aringo, si giunge bene a quella matriciana. Quest'ultima registra anche le sollecitazioni delle tradizioni della più alta e vicina zona di Campodosto e le estende lungo la media valle del Tronto, mentre dal Piceno, contrariamente a quanto si potrebbe supporre da contatti e scambi economici ininterrotti nei secoli precedenti, non sembrano essere salite tradizioni e o innovazioni sul cantabraccio. Chiaramente devo fare, come dire, una piccola parentesi, ricordando che obiettivamente una certa difficoltà di comunicazione in queste stesse zone ci sono state, e occorre ricordare a questo punto quanto solitari fossero quei viaggiatori stranieri che nel secolo XIX sono andati in Abruzzo e sono passati anche per Amatrice. E ricordiamo anche che le rilevazioni di Antonio De Nino e di Stella Canziani, inglese, quest'ultima, scoprono al lato, per me, delle proprie indagini, un senso pionieristico, che non è soltanto quello della obiettiva novità dei rilevamenti stessi. Chiaramente occorre ricordare anche che la catena della Laga non permette dei contatti diretti con il teramano, però per esperienze avute nel corso della ricerca, per i primi dati che ho a disposizione in questo senso, ho dedotto per mio conto che anche il teramano potrebbe avere influito nella zona della Matriciano, ma attraverso la zona di Campodosto. Tanto più che nel corso dell'indagine svolta anche a Poggio d'Abi, a Capodacqua, ad Arpado del Tronto, ad esempio il canto funebre o pianto non si trova assolutamente, diciamo, a Poggio d'Abi, Capodacqua, né è mai esistito. E deduco per mio conto che, dato che questa peculiarità è stata fino al 1968 della zona del Campodosto, soprattutto Mascioni, deduco che questo pianto funebre possa essere sceso dalla zona di Campodosto fino ad Amatrice soltanto. Per quanto riguarda poi il repertorio dei libri letti dai poeti, è noto, questo repertorio è molto noto attraverso anche l'ultima fatica di Giovanni Kezice. Io penso che appunto le vie di transumanza ed altre vie per adesso non ancora individuate abbiano permesso proprio ai libri di circolare, e questo risottolinea il carattere di luogo non murato della zona che ci interessa, cioè dell'Alta Sabina. Però per mio conto ho pensato effettivamente che una qualche influenza sul cantabraccio possa essere provenuta anche dalle accademie aristocratiche del secolo XIX, quelli che hanno operato fino alla metà di questo secolo, in centri che sono vicini alle zone dell'attuale Alta Sabina e a quelle umbre ed abruzzesi. Come è noto, si tratta di accademie originariamente arcadiche o comunque nella tradizione di precedenti colonie arcadiche, che riuniscono ancora intorno al comune interesse per la poesia persone nobili o di grande potere sociale. I loro antecedenti arcadici, i loro attuali esercizi poetici, così tanto, almeno ad un primo esame, lontano dagli immediati interessi ed ideali quotidiani delle zone rurali e montane, lo stesso carattere elitario dell'Accademia non sembrano avere a prima vista elementi che autorizzino a ipotizzare una benché minima incidenza nella formazione del gusto letterario e della pratica, già presente in queste zone, del canto in ottava. Tanto più che l'ambito dell'Accademia è esclusivamente cittadino, oltre, come ho detto, elitario. Osservo comunque limitandomi per il momento a pochi cenni per l'Abruzzo e per il Lazio, che le colonie arcadiche e successive accademie sono in centri, Chieti, L'Aquila, Rieti, non sconosciuti alla frequentazione delle popolazioni rurali e notoriamente posti o all'inizio, come L'Aquila, o lungo, come Chieti, i tradizionali tratturi per le Puglie, o lungo la via abitualmente battuta, come è per l'Amatriciano, verso Roma, vedi Rieti. Inoltre, non è impossibile che per la iscrizione a colonie arcadiche di alcuni letterati nativi o originari di paesi ora dell'Alta Sabina, Gian Vittorio Mancini di Borbona, 1680-1723, Germano Mari di Amatrice, secolo XIX, Angelo Maria Ricci di Mopolino, 1776-1850, notizie e modelli poetici non siano penetrati nei paesi citati di nascita o di domicilio di questi letterati. Non è poi da sottacere, a mio parere, che nei medesimi centri urbani avvengono, al chiuso di teatri e delle case nobiliari, accademie di poesia improvvisata. Spesso questi nobili sono stati arcadi o sono membri di accademie che ereditano il messaggio arcadico. Sono i segni persistenti di un gusto non nuovo. È noto che la nascita dell'Accademia è accompagnata dalla costituzione dell'Accademia Ottoboniana, dove arcadi fondatori furono anche ottimi improvvisatori, tra loro sfidandosi anche lungamente per 4, 5, 6 ore. E come la poesia improvvisata sia anche uno degli aspetti della poesia arcadica. In questo secolo XIX sono noti ed acclamati in questi ambienti cittadini i nomi delle improvvisatrici Rosa Taddei, 1799-1869, Trentina, e Giannina Milli di Teramo, 1825-1888, che conosceranno ambedue più lontani ambiti, arriveranno in Toscana, l'attuale Piemonte, e quasi certamente più ragguardevoli, compresi quelli delle attuali regioni Umbria e Toscana, e la benevolenza e la curiosità e ammirazione dei maggiori letterati del tempo. Anche siffatte manifestazioni di improvvisazioni poetiche possono ben in qualche modo essere state conosciute dalle popolazioni rurali, non estranee del tutto, almeno per la città di Rieti, alla frequentazione di spettacoli in teatro. È quest'ultima annotazione, unita all'altra, del 1830-32, e riferita alla città di Chieti, cioè la Milli quinquenne recita sul palco del teatro di una compagnia di comici le seguenti poesie: il canto della Francesca da Rimini nella Divina Commedia e quello di Erminia della Gerusalemme liberata. Sono queste annotazioni a regolare, secondo me, nei giusti termini, l'impostazione del problema in questo secolo XIX dei rapporti culturali fra città e campagna o montagna che sia, e a non indugiare a ritenere chiuso e statico, come dicevo poc'anzi, il mondo rurale con tutto il suo patrimonio folclorico. Si potrebbe parlare piuttosto ancora di distanza in quanto a sensibilità poetica che indirizza sulla base di pratici sentimenti e circoscritti ideali verso specifici temi o soggetti di quotidiana frequentazione, definiti dalle urgenze poste da ben altri diversi quotidiani e specifici temi, da cantare piuttosto che verso altri temi leziosi o di puro esercizio letterario. E per cominciare a delineare i primi connotati folclorici dell'ambiente popolare in cui si mantiene il fenomeno dell'improvvisazione e a dare la reale e giusta misura a questa distanza, potrebbero essere per il momento utili alcune immediate annotazioni, anche riferite ad epoche piuttosto distanti fra loro. 1825. A Rieti, Angelo Maria Ricci ospita l'improvvisatrice Taddei, che tiene Accademia di Poesia svolgendo i seguenti temi: Ebe, la morte di Didone, Vittorio Alfieri, l'ultimo incontro di Ettore con Andromaca, la fortuna, il lamento di Galatea per l'uccisione di Aci. Nel 1852, nei paesi di Marana, Verrico, Aringo, nella zona del Monte Realese, non certo lontani da Mopolino, il paese, come ho detto, di Angelo Maria Ricci, i maggiori e unici divertimenti sembrano essere balli, forse anche concitati, dato che vi avvengono risse. Ci sono poi i canti, le serenate notturne, gli usi nuziali con tradizionale accompagno alla zampogna. Tutti questi considerati dai parroci come una presenza inopportunamente perdurante. E piuttosto, tra le espressioni folcloriche che mi sembrano più connotare, come diciamo come arcaico, il mondo rurale o montanaro, mi sembra, come dicevo poco fa, il canto funebre. È esistito, come ho detto, fino al 1968 nella zona di Campotosto, un primo documento di pianto funebre ce lo dà De Berardinis nel suo libro Sua Matrice del 1932. È questo, il canto pianto funebre, una forma poetica in verità trascurata, un pochetto derisa, come se fosse stata ritenuta come una forma che ingenuamente pretendesse avere una voce che non potesse avere, come afferma appunto il De Berardinis nel 1932 per il Lagno della Vedova di Amatrice. Debbo aggiungere a quell'anticipazione sul pianto funebre detta poc'anzi, il pianto funebre è della zona di Mascioni, secondo me è sceso da Amatrice, ma soltanto fino ad Amatrice. Debbo aggiungere per dovere alcune notizie. Questo canto funebre è stato studiato da Alberto Mario Ciresi nel 1951 per le registrazioni che ha effettuato a Preda nello stesso anno. Poi pianti funebri hanno pubblicato De Berardinis, come ho detto, e Eugenio Ciresi nella sua raccolta, la prima della Sabina, dei canti della provincia di Rieti. Poi viene riproposto nel 1955 da Lupinetti, che pensa di inquadrarlo nel più vasto panorama dei testi abruzzesi di pianto funebre. E oltre a questi interessamenti, non mi sembra che il canto funebre sia stato, diciamo, studiato da altri, almeno per la nostra provincia. Alcuni esempi io potrei portare. Alcuni testi ho rilevato assieme ad Alessandra Martinelli a Mascioni nell'agosto dell'86. Si tratta di brani, effettivamente, di brani di pianti, canti funebri. E ci siamo imbattuti in un testo che potrebbe essere, ed è secondo me, integrativo del testo che già Ciresi pubblicava negli anni 50 in rassegna abruzzese. In effetti si parla qui anche della morte di un certo Daniele, morto appunto in guerra e pianto dai familiari. E quello che è da notare in questo testo, cosa che già Ciresi del resto ha fatto, è la forma dialogata. Con l'integrazione che è possibile operare testo di Ciresi e ultima acquisizione da parte delle mie ricerche sul campo, è possibile avere una idea di come il pianto funebre fosse piuttosto lungo, continuato, come lungo, continuato e lacerato era il dolore delle persone che piangevano il morto. O non sembri, diciamo, abbastanza, diciamo, fuori tema il parlare del canto funebre. Si tratta anche qui di improvvisazione e di canto. E perché, a mio parere, il canto funebre va comunque posto accanto, soprattutto per la zona di Mascione, di Campotosto, al canto in ottava rima. È come se, diciamo, dessimo alle donne questo particolare e unico compito, mentre all'uomo è riservato il canto in ottava, l'ottava che viene ritenuta ed è effettivamente grave e che dovrebbe servire a tutt'altre cose che a cantare, e serve effettivamente, che a cantare delle umili, particolarissime vicende dolorose. A questo mio intervento è effettivamente, diciamo, frammentato e che comunque ha per me, diciamo, un significato di aggiunta a quanto di risultato ho dato tramite la pubblicazione, io devo aggiungere soltanto questo, rilevando che il canto a braccio oltre ad essere, diciamo, un costume praticato soprattutto nei luoghi pubblici, cioè nelle osterie e in altri luoghi pubblici, è servito all'aperto anche a celebrare momenti particolari. Io è noto, insomma, lo ricordo soltanto, il passaggio di Garibaldi a Pretare, gruppo del Vettore, Norcia e Cascia. E da Cascia fu, come dire, celebrato anche da un contadino, se ricordo bene, certo Champagne, che declamò nell'occasione un poema pastorale. Nell'Amatriciano mi sembra che un caso simile possa essere riportato al 1848, se non sbaglio, laddove Pietro Minozzi scende da Preda a inneggiare ai tempi nuovi costituzionali. E poi a Mascioni, ecco, termino con questo, a Mascioni D'Alessio Francesco, un poeta braccio nato nel 1904, scrive in ottava rima sui tragici fatti dell'8 maggio 1920, in occasione della ripresa di possesso della montagna di Porcinaro, e nel 1924, in occasione della inaugurazione del monumento ai caduti, Amedeo Persi, un altro poeta a braccio nato nel 1906, canta una sua composizione in ottava, intitolata Episodi della guerra 15-18, alla presenza dell'onorevole Cimarrone. Per conto mio, termino questo brevissimo, come dire, frammentato intervento, ringraziando di nuovo tutti gli informatori, poi di abbraccio e non, alcuni presenti, in maniera molto affettuosa.
Bene, grazie vivo a Luciano per questo suo ulteriore contributo, perché del resto lui a questo convegno ha portato ciò che è scritto nel libro e altri interventi, e quindi tutto ciò che ha portato in questa relazione è un di più. Ora diamo la parola invece al professor Clementi per alcune brevi considerazioni conclusive. Diciamo che sia pure in due ore, no, è stato possibile acquisire questa mattina una serie di notizie, no, di tante indagini fatte in questi anni e in particolare in questi ultimi tempi. Penso che si possa comunque fare qualche considerazione finale. Quindi la parola al professor Clementi.
Ecco, intanto Giovanni Chezzi ci prepara il suo programma e vorrei dire che possiamo utilizzare questa occasione per avviare in modo non necessariamente formale e burocratico, ma direi amichevole, seguendo anche l'onda degli incontri dei poeti, se voi credete, per realizzare questo repertorio dei poeti a braccio. Giovanni Kezic ha fatto un programma che consente di entrare evidentemente sia per la lista alfabetica dei nomi dei poeti, ma soprattutto per ciò che qui ci interessa, per provincia, per gruppi di province e per comuni. Quindi lui adesso farà un programma generale, un listato generale, però poi eventualmente se c'è qualcuno che è interessato a dare un contributo al completamento della lista del comune X o della provincia Y, può chiedere a Giovanni Chezzi, magari fra 10 minuti, una lista organizzata per provincia, in modo che i nomi che lui sa e lì non ci sono li può aggiungere, oppure può dare informazioni sui nomi che ci sono e che possono avere dei riferimenti sbagliati. È già, diciamo, lanciare un ponte verso quella ripresa dell'iniziativa di cui si parlava. Potremmo eventualmente incontrarci fra 2 anni con una lista pubblicata ed amplissima che faccia la geografia culturale del poeta a braccio nell'Italia centrale, e poi potremmo anche arricchirlo di altri poeti che improvvisano, magari non sempre in ottava, in dialetto, in altre aree italiane. Quindi mi sembra che anche questo sia un segno di un avvio di un lavoro che ha voglia, ha bisogno di continuare. I temi che sono emersi oggi mi pare che caratterizzano tutto il quadro della tematica dell'ottava. Su alcuni punti forse abbiamo preferito dare un'impostazione di tipo storico-sociale senza approfondire troppo aspetti teorici. Bisogna però dire che ci sono anche complicate questioni di teoria che si addensano intorno all'orizzonte dell'ottava rima. Fabrizio Franceschini ha proposto con molta precisione il quadro dei problemi delle origini, della storia, della diffusione dell'ottava e dell'improvvisazione in ottava in un italiano alto, in un quadro storico mi sembra solido, piuttosto convincente, indicando alcune scansioni di svolta. La prima si colloca nel 300, la seconda si colloca nel 600 e la terza, collegandosi al lavoro di Luciano Sarego, negli anni 30 del nostro secolo. Si tratta di approfondire queste indicazioni, forse maggiormente scavare su queste indicazioni recenti per confrontarle anche su altre aree, Toscana, Abruzzo, Umbria, e vedere se effettivamente c'è stata un'incidenza così significativa degli anni 30 su una ridefinizione del canto a braccio. Mi sembra che dall'intervento di Franceschini sia importante notare anche la rilevanza della frequentazione letteraria con la storia che la tradizione dell'ottava rappresenta. Questo è un tema che mi pare si colleghi utilmente con un altro appunto venuto dall'intervento di Kezic e dall'intervento di Sarego, e cioè l'interesse per studiare le fonti, le biblioteche, i repertori di riferimento nel tempo dei poeti in ottava, perché è vero che c'è una letteratura emergente, che è quella che tutti citiamo, ma questa letteratura emergente ha prodotto una serie di opere letterarie meno classiche, meno rilevanti, meno note, e probabilmente c'è un arcipelago di autori, di riferimenti, di testi anonimi, e conoscere i quali forse ci dà un quadro più esatto della profondità di scrittura e di creatività di questa tradizione. Direi che forse nel dialogo che si è avviato anche con le generazioni più giovani, questo aspetto va sottolineato, il valore dell'epos, il valore della storia, anche della storia locale, vite di santi, situazioni patronali, eroi locali, passaggi del paladino Orlando lungo tutto il territorio italiano. La tradizione dei poeti a braccio si lega con quell'aspetto più del meraviglioso dell'universo storico che forse manca di più nel mondo contemporaneo. Per diventare più professionistica e scientifica la storia, questo senso del meraviglioso e dell'epico forse è venuto meno. Mi piace qui riferirmi ad una citazione di un grande poeta e narratore recentemente scomparso, è Borghese, il quale in un suo racconto sottolinea proprio come manchi forse nel mondo d'oggi l'elementare sapore storico, e questo elementare sapore storico invece forse ciò che affascina di più e interessa nella tradizione della poesia a braccio è che può ricollegare i giovani con l'universo dell'epos, con questo sapore particolare del tempo. Un altro punto importante da analizzare sta, a mio avviso, anche per gli studi futuri, per gli incontri futuri, in quel punto in cui Giovanni Kezic nel suo intervento dialogava con Romanelli e diceva: Romanelli si è una volta teorizzato come un computer, ma io non credo che lo sia perché i poeti sono uomini. Qui dietro c'è tutto un problema teorico che Giovanni Kezic ha in un certo senso nascosto e che riguarda il raccordo che c'è tra poesia estemporanea e il problema della formularità in tutta la questione omerica, il rapporto con gli antichi aedi, la poesia memorizzata, gli studi di Parry e Lord sulla questione omerica, il rapporto tra questi studi e i cantari jugoslavi, e c'è una ampia teoria di studiosi che sono occupati delle origini della scrittura, del rapporto tra oralità e scrittura nel mondo greco delle origini, che fa riferimento a queste poche battute che sono state fatte su computer e poesia a braccio. È stata sostenuta, cioè, sia per la questione omerica, sia per la poesia popolare, una formularità di questa poesia. Cioè siamo passati ora non al tema come nasce, ma come fanno questi poeti a braccio a riuscire a cantare ed improvvisare. E alcuni hanno elaborato questa teoria della formularità, cioè quasi un repertorio mnemonico di unità, di significato poetico che sono già depositate nella loro mente, cioè l'analogo del computer. Giovanni Chezzic è contrario a questa tesi e sostiene che invece bisogna esplorare l'universo delle letture poetiche per trovare invece un repertorio reale di lettura letteraria e non di meccanismi mnemotecnici. Questo è un tema, secondo me, sul quale tornare anche con dei contributi sinceri da parte dei poeti su questi temi che ci possono essere molto utili. Il tema delle articolazioni territoriali nello studio dell'ottava è ritornato con questa proposta molto precisa di Luciano Sarego di seguire la geografia culturale di un territorio attraverso il quale l'ottava passa e passano dei libri, dei testi, torniamo al repertorio di fonti scritte, di universi di riferimento dei poeti, e anche lo studio di come certi territori, magari vicini, si specializzano o non si specializzano nella scelta di un genere. Si tratta poi qui di capire, nel dibattito avviato e proposto da Luciano Sarego, se si tratta di diffusione, di influenza all'interno di quel grande quadro storico che ci ha descritto Franceschini e che a mio avviso è quello a partire dal quale dobbiamo operare, o se si tratta di predilezioni e di preferenze locali che specializzano magari in una zona l'ottava rima improvvisata, in una zona il canto funebre, per cui si dice quelli di lì fanno questo, quelli di qua preferiscono o fanno questo. Il raccordo quindi tra il tema della struttura sociale di un territorio, quindi chi sono socialmente nel tempo i profili dei poeti, contadini mezzadri, contadini piccoli proprietari, pastori, sono braccianti, sono gente che risiede nei paesi e non nella campagna. Anche su questo probabilmente è interessante un repertorio perché ci indica una gamma, un campo di variazioni. E infine direi anche questo, lanciato da alcuni spunti del dottor Sarego, il problema dell'estetica del canto a braccio. Esiste la possibilità di confrontarsi su questo punto? Quando è bello e quando è brutto? E nell'universo della letteratura di oggi, postmoderno e variegato, si può parlare di una bellezza e di una teoria estetica del canto a braccio? L'estetica del canto a braccio è fatta solo dai poeti che dicono i più abili, questo è giusto, questo è sbagliato, questo è bello, questo è brutto, o si può più generalmente tra studiosi e poeti concordare un terreno di dibattito sull'estetica? Come vedete, molte questioni. Mi pare che il merito della giornata di oggi sia stato di averle francamente aperte, cominciate a sviscerare, in qualche modo comunicate anche alle nuove generazioni che non ne avevano forse sentore e che quindi ricollegheranno oggi il poeta a braccio con la questione omerica che si sono trovati ad affrontare in prima liceo. Se ci sono delle possibilità di continuazione, credo che potremmo lasciare una tradizione di dibattito in questo senso su un tema che può sembrare piccolo, ma in realtà ha un grosso, importante universo di riferimento e che può far discutere studiosi di tradizioni popolari, studiosi di letteratura italiana, studiosi del mondo classico, fino ad arrivare a fare i confronti tra l'improvvisazione in Spagna, l'improvvisazione in Italia, l'improvvisazione in Jugoslavia, un quadro quindi di grande interesse culturale che può investire, diciamo, sul futuro alcuni canali di grande interesse culturale specifico. Vi ringrazio dell'attenzione e arrivederci.
Grazie professor Clemente, grazie di nuovo a tutti. Diciamo che il convegno in parte teorica si chiude qui e do la parola al sindaco che l'ha chiesta.
Thank you. diamo un po' l'applauso a sti amici. Grazie. Perché dobbiamo sempre richiedergli l'applauso? Allora noi vi pregherei di fare un po' di attenzione. Diamo inizio alla seconda parte della giornata del primo Festival Nazionale del Canto a Braccio. Questa mattina abbiamo con molto interesse ascoltato professori universitari che hanno svolto delle relazioni sulla storia del canto a braccio. È stata una mattinata interessante, alla presenza di personalità del mondo della cultura, del mondo amministrativo, del mondo dell'arte, Sua Eccellenza il Prefetto che rappresentava e rappresenta tuttora il governo insieme alla signora. Ci sono molte personalità in mezzo a voi, cari amici di quassù, che sono venuti da ogni parte della provincia e anche delle regioni d'Italia, alcune regioni d'Italia. E iniziamo la manifestazione con un premio di riconoscenza come amministrazione provinciale ad alcuni cittadini che nell'ambito della loro attività hanno dato lustro alla cultura nella nostra provincia.
Siamo in attesa che qualche poeta ancora deve arrivare, che ci ha assicurato che entro le 5:30 viene, quindi aspettiamo. Comunque in attesa vi vorrei un po' spiegare, in 2 minuti mi hanno dato, come si svolge il pomeriggio canoro. Ecco, i poeti faranno una prima ottava sciolta, cioè ogni poeta, e mi rivolgo anche loro, dovranno cantare senza riprendere la rima del poeta precedente. Poi ci sarà un tema storico, non dico ancora quale sarà, in cui i poeti dovranno riprendere la rima del poeta precedente, cioè l'ottava concatenata. Poi faremo dei contrasti e dico che ogni contrasto è composto da 3 ottave per ogni poeta. Non voglio spiegare cosa significa il contrasto per brevità di tempo, e poi ci sarà anche il contrasto con la zambogna. E dico questo, con la zambogna faremo...
Scusate, microfono più direzionale perché rimbomba di radio.
Va bene. Allora, con la zambogna faremo dei sketch. Faremo dei sketch e ne abbiamo previsti 6. Però può darsi che pure ne faremo 4, secondo i poeti che vorranno o meno cantare a zambogna. E poi faremo per la prima volta, se ci riusciamo... Ecco, perché è una cosa organizzare, poi vediamo se ci riusciamo a fare una farsa con 5 poeti che dovranno cantare 2 ottave per uno su una scenetta che gli prepariamo noi. Ecco. Quindi adesso do il microfono a Gioia Re per il primo poeta che canta, io lo sorteggio e do a lei il microfono. Un attimo solo di pazienza.